Allora, professore, ripeta con me e anche voi a casa, ascoltatori, ripetete insieme a noi. E uno, e due, e un, due, tre. Nine zu allem.
Nine zu allem.
No, ma periodico, nine zu allem.
Nine zu allem.
Eccetera, eccetera. C'è dibattito però sul tema, perché,
perché
per esempio la stampa oggi riporta Nine zu alles, non allem.
No, Nine zu allem.
È sicuro?
Sono sicuro.
Perché c'è anche la versione inglese.
Adesso verremo tempestati dai messaggi di quelli.
Facciamo così, allora facciamo l'uno e l'altro. Nine zu allem. E poi Nanzu Alles. Ecco, così accontentiamo tutti, anche i critici della filologia romanza tedesca. Io devo confessare, lo dico apertamente, che la mia conoscenza del tedesco è simile a quella del sanscrito. Chi conosce invece i fondamentali del tedesco è lui, Mario Draghi. Oggi facciamo le bazzuchia di qui al giorno delle locuste, almeno in questa prima parte, perché ieri l'ha detto lui, Nanzu Allem o Alles, che vuol dire?
Che vuol dire letteralmente il no a qualsiasi costo. Immaginate se non avessimo fatto niente, avessimo incrociato le braccia dicendo Nein zu allem, no a qualsiasi cosa, oggi ci ritroveremmo con una disastrosa deflazione.
Nein zu allem.
Pensa quanto tempo l'ha preparata questa roba. Beh, secondo me sono mesi che aspetta di poter usare questa allocuzione per tirare uno schiaffone ai tedeschi.
La preparava mentre preparava la strategia, perché la nuova botta di quantitative easing Mario Draghi l'ha fatta votare mentre era assente la Bundesbank.
No, non era assente, era presente ma senza il diritto di voto.
Perché ci spieghi com'è il meccanismo?
Perché il meccanismo è a rotazione e quindi al consiglio della Banca Centrale partecipano i membri del consiglio della Banca Centrale, che sono i veri e propri consiglieri, più i rappresentanti delle banche centrali dei paesi che fanno parte dell'area dell'euro. E per un motivo abbastanza giusto e corretto, cioè quello della rotazione di voto, ieri alla riunione della BCE non avevano il diritto di voto Weidmann per la Bundesbank, Hasson per l'Estonia, Lane per l'Irlanda e Siturmaras per la Grecia. Quindi di fatto, a parte il fatto che comunque la decisione è stata presa a larghissima maggioranza, ha detto Draghi, a stragrande maggioranza, ma secondo me il fatto che Widman potesse intervenire ma non avesse il diritto di voto, insomma qualcosa anche in questa scelta della conferenza stampa di usare l'allocuzione Nine zu allem, secondo me non è un caso, insomma.
Cioè, quindi ha fatto votare questa cosa ai greci,
ha fatto votare ai greci,
vabbè, anche ai greci c'erano pure loro lì,
sì però
pensi la Bundesbank livida di rabbia, silente, tacitata, che non poteva dire niente, perché poi Weidmann ha in simpatia Mario Draghi più o meno come D'Alema è in simpatia Renzi, lo raccontano,
no, lo considera secondo me una specie di agente delle cosiddette banche zombie del sud dell'Eurozona, come il suo ventriloquo, il famoso professor Sin, che è il presidente dell'AIFO, andrà fra l'altro in pensione tra poco, quindi che è questo istituto di ricerche che...
IFO.
L'istituto di ricerche, uno dei principali istituti di ricerca economico tedeschi, che non passa giorno se non emette, non sta bene se non emette un comunicato contro la Banca Centrale Europea, contro le politiche monetarie, contro i paesi dell'area del Mediterraneo e via così, insomma.
Per capire qual è in questo momento il sentiment dei tedeschi nei confronti di Mario Draghi, si può citare la copertina del settimanale Handelsblatt, che mostra Mario Draghi con dei soldi in mano, il sigaro in bocca, titolo Whatever It Takes, il pericoloso gioco di Mario Draghi coi soldi dei risparmiatori tedeschi. Altrove invece si parla di una dose di veleno iniettata nelle vene dell'Europa, insomma il mood è praticamente questo qua. Tra poco parleremo anche di come stanno reagendo i tedeschi e il mondo del credito tedesco al di là delle prime linee della Bundesbank, ma intanto torniamo alle origini delle queste nuove bazzuchiadi. Draghi ha deciso un nuovo innesto di capitali, ancora 80 miliardi, una nuova botta di quantitative easing. le borse asiatiche non hanno reagito bene. Intanto i mercati sono un po' perplessi.
Hanno chiuso da poco sostanzialmente con piccoli segnali positivi. C'è ovviamente da digerire non tanto e non solo quanto deciso tecnicamente dalla BCE, poi diciamo due parole perché la manovra va ben oltre le previsioni, anche quelle più rose, ma c'è da digerire soprattutto quanto ha dichiarato Draghi e quello che ha prodotto le reazioni negative delle borse, cioè che comunque la crescita e l'inflazione anche nel 2018, quindi ormai si è portato nelle previsioni come è giusto fino al 2018, anche nel 2018 le prospettive di crescita e di ripresa dell'inflazione sono state dimezzate, quindi la BCE ha dato dei segnali molto chiari ma anche molto preoccupanti sul tema della deflazione.
E allora l'obiettivo, ancora una volta, l'obiettivo principale è soprattutto questo, lo spettro deflazione all'orizzonte che spinge Draghi a questa nuova operazione. Descriviamola nelle caratteristiche sintetiche e poi parafrasando Masini possiamo chiedere perché lo hai fatto, disperato governatore mio?
Beh, allora diciamo innanzitutto che nella stampa odierna di oggi trovate forse la descrizione più chiara del significato delle tre azioni sulla Repubblica, che attribuisce alle tre scelte di Draghi un valore simbolico, un valore diciamo muscolare e uno di natura tecnico. Il valore simbolico è stato sicuramente abbassare dallo 0,05 a 0 secco il tasso di interesse ufficiale dell'Eurozona. Non ha nessuna implicazione concreta anche sui bilanci delle banche, ma ovviamente è stato percepito come un segnale abbastanza chiaro che si fa veramente oltre il possibile per combattere la deflazione. L'operazione più muscolare è sicuramente quella di far salire l'ammontare degli acquisti mensili da 60 a 80 miliardi di euro, ampliando anche la gamma degli acquisti, perché già all'inizio del quantitative easing si diceva dove troverà Draghi titoli sufficienti da comprare, perché alla fine l'Eurozona sì, è vero, ha molti titoli pubblici, ha un po' di obbligazioni emesse dagli enti locali, ma non è facile trovare miliardi di prodotti finanziari da acquistare. E quindi nell'operazione che porta da 60 a 80 l'ammontare mensile entreranno anche le obbligazioni delle aziende. Sarà un consiglio tecnico a decidere quali potranno essere le aziende destinatarie di questa operazione, cioè che potranno i cui titoli obbligazionari potranno essere acquistati dalla BCE. E poi il terzo, che forse è quello, anzi è indubbiamente la scelta tecnica, che è quella che ha fatto incavolare di più le banche tedesche, le casse di risparmio, peggiorare ulteriormente il tasso negativo per chi deposita la propria liquidità presso la BCE durante la notte. Come sapete è un tema molto tecnico, nel sistema interbancario ci sono i tassi overnight, che significa che da quando si chiudono gli sportelli al quando si riaprono, se la contabilità, cioè liquidità in cassa, si deposita presso la BCE. Una volta si prendeva un interesse, oggi si paga, e questo è l'obiettivo, diciamo è il motivo principale dell'irritazione tedesca.
E dunque siamo arrivati allo 00 secco. Per sintetizzare possiamo dire che lo 00 secco è l'agente segreto al servizio di Mario Draghi per mettere in ginocchio i risparmiatori tedeschi, così come scrivono in queste ore i giornali da quelle parti. Detto ciò, il quantitative easing non è una novità, si è partiti già un anno fa, forse vale la pena nel festeggiare quasi l'anniversario e alla vigilia di una fase 2 del quantitative easing tornare a domandarsi che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato.
Beh, allora diciamo sicuramente che ha funzionato lo spegnimento appunto con il bazooka d'acqua del quantitative easing, lo spegnimento del fenomeno speculativo sugli spread. Questo è evidente che da questo punto di vista l'operazione è stata ovviamente positiva, cioè i timori legati all'Eurozona, i temori legati ai titoli pubblici dei paesi dell'area euro con una massicce operazione di acquisto sono stati completamente abbandonati, e su questo fronte la BCE ha ottenuto l'obiettivo di stabilizzare la situazione e i mercati. Ha funzionato in modo abbastanza efficace anche in termini di deprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro. Ricordiamo che eravamo partiti da un euro quando si è iniziato a parlare della quantitative easing, quindi ormai più di due anni fa, da un euro che era intorno all'1.4 nei confronti del dollaro, e siamo arrivati a 1.12 ieri. Sì, c'è stato qualche rialzo ieri quando appunto è stata annunciata l'operazione, soprattutto la parte degli acquisti dei bond delle imprese, ma insomma sull'operazione, diciamo, recupero competitività delle esportazioni usando la leva monetaria, la quantitative easing ha funzionato. Non ha assolutamente funzionato, ma questo bisogna dire che Draghi l'aveva sempre detto più volte, non ha assolutamente funzionato invece il tema specifico del rilancio dell'economia, ma non poteva essere diversamente. Qui si sta dimostrando in modo assolutamente palese, e non da oggi, le manovre monetarie non servono più a rilanciare l'economia, si è visto con la Fed e oggi si sta vedendo moltissimo con la BCE.
Anche perché, come abbiamo detto più volte, quale sarebbe stata l'alternativa? Zu Allem, per l'appunto. Leggevo oggi sui giornali che questa è una ricetta mai vista, addirittura la stampa si spinge a scrivere: nessuna banca centrale al mondo si era spinta così avanti. Che cosa vuol dire?
Ma non si riferisce soprattutto alla parte che riguarda le modalità di operazione del quantitative easing, non tanto la quantità, perché ricordiamo a tutti che la Federal Reserve nelle tre operazioni di quantitative easing ha messo sul mercato 4.300 miliardi di dollari, quindi molto di più della BCE, ma sono alcuni aspetti tecnici. Per esempio, nelle righe del comunicato e degli annunci di ieri c'è il fatto che le banche ci saranno altre operazioni cosiddette TTLRO, cioè finanziamenti alle banche sostanzialmente a tassi negativi. Le banche europee potranno finanziarsi presso la BCE, ma questa volta Draghi ha posto dei vincoli, nel senso che si pagherà sempre meno quanto più le banche saranno in grado di dimostrare che questi soldi che prendono a prestito li faranno andare verso le imprese e le famiglie. Quindi ha tentato delle operazioni che effettivamente una banca centrale finora non aveva mai fatto, di indirizzo delle politiche economiche.
Adesso Kim Jong-un, gelosissimo del bazooka di Draghi, di cui si parla in tutto il mondo, si farà fare il suo bazookino miniaturizzato per farsi il selfie settimana prossima, lo aspettiamo. Tra l'altro, tra le cronache di queste ore si legge anche che dopo la conferenza stampa Mario Draghi è tornato in Italia con un volo Air Berlin, viaggiando da solo. La motivazione probabilmente che nessun tedesco voleva salire sull'aereo per paura che le forze militari di Germania lo abbattessero dopo la decisione.
Come sapete, Draghi fa, come dire, della sobrietà uno degli elementi basilari della sua immagine, già ancora prima, quando era governatore in Italia, e quindi evidentemente ha scelto esplicitamente questa modalità per muoversi rispetto ad altri che invece usano nuovi Air Force One o aerei di Stato quando devono spostarsi in Europa.
Lo si dice un po' tutte le volte, anche oggi viene riproposto l'argomento: è l'ultima munizione a disposizione di Draghi. L'economista Boitani, per esempio, intervistato dall'Espresso, dice: con le misure di oggi la politica monetaria è arrivata alle sue colonne d'Ercole, bisogna puntare sugli investimenti permettendo ai governi di finanziarli in deficit. Insomma, sono finiti gli spazi di manovra, servono anche delle politiche fiscali.
Beh, questo Boitani ha perfettamente ragione. Io aggiungo che si potrebbe anche pensare a qualcosa di più che permettere ai governi di finanziarli in deficit, che rischia di essere un avvitamento ulteriormente poi di ritradursi in qualche nuova operazione lacrime e sangue, poi appena passato il periodo in cui bisogna rilanciare l'economia. Torniamo a pensare, e questo è l'elemento forse più importante, agli eurobond. Non si capisce perché dentro tutta questa operazione gigantesca non si possa rimettere in campo lo strumento degli eurobond finalizzato agli investimenti sulle politiche infrastrutturali per l'Europa, soprattutto le cosiddette infrastrutture immateriali, di cui l'Europa ha grandemente bisogno, ma anche alcune infrastrutture concrete. La Germania, ne abbiamo parlato molto e ci abbiamo fatto anche una copertina 2 mesi fa noi con Valori, la Germania ha bisogno di decine di miliardi di investimento per le proprie infrastrutture, anche ponti e assi stradali che sono in disfacimento perché il governo tedesco non fa investimenti su questi fronti.
Tra l'altro, a proposito di investimenti infrastrutturali, magari se avremo tempo ne parleremo dopo, c'è la Norvegia che ha messo lì 1 miliardo per le autostrade dei ciclisti, contestualmente leggevo su Sole 24 Ore che Renzi ha messo lì o vuol mettere lì 3 miliardi per la viabilità calabra. Vediamo se riusciamo ad arrivare fin lì. Nel frattempo, ultimo capitolo che riguarda il fronte tedesco, la Germania ha fatto una bad bank in settimana?
Sì, vocifera, cioè c'è il progetto di costruire una bad bank pubblica, ovviamente, per risolvere i problemi del credito, perché come noto, appunto, non è vero che non ci siano problemi anche in Germania sul fronte specifico, appunto, relativo alla situazione delle banche, in particolare di alcune banche regionali e minori che hanno ancora bisogno di grandi operazioni di finanziamento, e quindi da una settimana c'è un progetto per la creazione di una bad bank che dovrebbe appunto intervenire per salvare alcuni istituti privati. Ovviamente non si parla di un finanziamento diretto da parte del governo per evitare che si debba fare la notifica all'Unione Europea, ma di una sorta di banca di tutela dei depositi che è stato presentato appunto dall'Associazione delle Banche Private Tedesche.
Sono le 8:56 minuti, tra poco un piccolo spazio pubblicitario. Nella seconda parte del Giorno delle Locuste, tra le altre cose, parleremo oggi molto di evasione fiscale, perché ci sono stati diversi casi interessanti internazionali in questi giorni, ma anche perché è arrivato un rapporto della Guardia di Finanza che dice molto. Ne parleremo naturalmente anche insieme al professor Santoro. Nel frattempo, non so se ha sentito lo spot, uno degli spot che andava in onda prima di noi, sul Corriere della Sera verranno pubblicati i libri dei grandi poeti, il Leopardi, il Montale,
visto.
Cioè, il suo poeta preferito chi è?
Leopardi, sicuramente.
Ah, pensavo Alan Greenspan.
Non è un poeta Alan Greenspan.
Ma non mi diceva che aveva tutti i sonetti sul dollaro di Alan Greenspan?
Ma non è vero,
non
Alan
ce
Greenspan,
li ha?
Ma no, non ha sonetti Greenspan.
Vabbè, secondo me una poesia nel cassetto ce l'ha pure lui, chiunque alla fine ha una brutta poesia nel cassetto. Pubblicità e poi torniamo con la seconda parte del Giorno delle Locuste.
A dopo.
Quattro minuti dopo le 9, The Logical Song, Supertramp, una canzone di quando era giovane il professor Alessandro Santoro, che era anche cappellone come i Supertramp, recita la sua biografia. Buongiorno, professor Santoro.
Buongiorno, nego tutto, cioè i Supertramp li ascoltavo, ma
non era cappellone.
Ne ho sempre avuti pochi, ahimè.
D'altra parte condividiamo un pezzo di storia comune, professor Santoro. Allora si eserciti anche lei, prego professor Di Stefano. Nine
zu allem.
È rimasto interdetto,
non lo saprei neanche. Nine Zwallen, non ho la più pallida idea di cosa voglia dire, ma
non ha sentito la prima parte della trasmissione.
No, purtroppo ero in treno, non potevo.
È la dichiarazione è la scolpita
frase
nella storia di Mario Draghi. Nine Zwallen,
sì, Nine Zwallen, non fare niente,
esatto, esatto. No
tipo.
A qualsiasi cosa.
A qualsiasi cosa, sì, la sua ironia sui tedeschi.
Professor Santoro deve capirlo, il professor Di Stefano ha lo stesso tipo di eccitazione per Nine zu allem che avrebbe lei se l'Olimpia battesse i Golden State Warriors nella finale dell'NBA e prendesse l'anello. Il livello è più o meno quello lì.
Ciascuno il suo, diciamo, per citare qualcun altro, ciascuno il suo.
Citiamo quello e citiamo ancora una volta Nine zu allem, sempre sia lodato. Allora, professor Santoro, con lei oggi vogliamo parlare di uno dei casi di evasione fiscale più interessanti degli ultimi giorni, che riguarda Credit Suisse, perché vogliamo che lei ci spieghi che tipo di frode fiscale è quella che riguarda Credit Suisse, di cui tanto si è parlato, si è parlato nelle pagine di economia e finanza dei quotidiani di questi giorni.
Sì, in realtà la parola chiave, credo, per comprendere almeno una parte della vicenda è euro ritenuta, anche se non è stata molto citata dai giornali. Bisogna fare un piccolo passo indietro. Nel 2003 l'Unione Europea decide di introdurre lo scambio automatico di informazione tra i paesi. Il caso che è preso ad oggetto da questa direttiva è quello molto frequente di risparmiatori europei che vanno ad investire i propri soldi in paesi diversi da quelli di residenza. Allora l'Unione Europea dice, quando si verifica questo caso, il paese dove il risparmiatore investe deve dare in linea di principio l'informazione al paese di residenza in modo che questo possa tassare il soggetto. Però alcuni paesi europei, segnatamente il Lussemburgo e l'Austria, chiedono di essere esentati da questa possibilità, o meglio, di poter esentare i propri clienti, e in cambio si offrono di pagare appunto una ritenuta fiscale, quindi mantenere la segretezza e in cambio pagare un'imposta con un'aliquota inizialmente del 15, poi del 20 fino al 35%. Perché tutto questo c'entra con la Svizzera? Perché quando l'Unione Europea estende l'accordo alla Svizzera dal 1 gennaio 2005, anche la Svizzera ovviamente si avvale della stessa clausola e quindi applica questa euro ritenuta in luogo dello scambio automatico di informazioni. E qui arriviamo al caso Credit Suisse, perché l'euro ritenuta si applicava nella formulazione originaria solo ad alcuni tipi di prodotti finanziari e di investimenti e non alle polizze vita, perché si tratta, o dovrebbe trattarsi in teoria, di prodotti assicurativi e non di prodotti finanziari. Quindi Credit Suisse comincia a offrire ai suoi clienti delle forme di investimento travestite da polizze vita, che quindi formalmente non sono assoggettate all'obbligo di pagamento dell'euro ritenuta, e in questo modo canalizza miliardi di investimenti. Adesso qui è stato colto una parte di questo fenomeno, ma in realtà il fenomeno è segnalato da anni, tant'è che nell'ultima direttiva europea le polizze vita sono rientrate nell'ambito dei prodotti colpiti dall'euro ritenuta. E poi dal 2017, sperabilmente per la Svizzera dal 2018, tutto questo dovrebbe essere superato, perché in ambito OCSE si è stabilito lo scambio automatico di informazioni. Cioè, però in un certo senso anche questa è una vicenda che, oltre che col malaffare dei singoli individui e dei singoli banchieri, ha a che fare con l'incapacità dell'Unione Europea di implementare politiche serie contro l'evasione fiscale a livello internazionale.
Per vedere se ho capito, terra terra, ma proprio terra terra, io sono un promotore finanziario di Credit Suisse, vado dal professor Di Stefano e gli dico: oh, c'è un prodotto pazzesco, una polizza vita che non ti fa pagare niente di tasse in virtù delle regole che sono state proposte dall'Unione Europea, e quindi...
Sì, gli dico, tu apri un conto corrente, su quel conto corrente fai tutto quello che vuoi, fai gli investimenti e ottieni i tuoi redditi. Dovresti pagare l'euro ritenuto del 35%, ma in realtà non la paghi, perché io vesto quel conto corrente come se fosse il conto corrente di appoggio di una polizza vita, facciamo una polizza farlocca per giustificare questo contratto, e tu hai la libertà di investire esattamente come faresti con un prodotto normale e non, senza pagare l'euro ritenuta. Inoltre c'è un ulteriore aspetto, e cioè la residenza formale delle società che gestivano le polizze vita alle Bermuda, che per di più esentava formalmente, non sostanzialmente, Credit Suisse dalla segnalazione per l'obbligo di monitoraggio a cui sono sottoposti gli intermediari finanziari. Quindi c'è un aspetto ulteriore in questa vicenda, però l'aspetto centrale è proprio un accordo volto a consentire di evitare il pagamento dell'euro ritenuta con una contratto assicurativo simulato, diciamo.
Chiarissimo, chiarissimo, che furbacchioni si svizzeri. Tra l'altro lei, professor Di Stefano, invece mi diceva che c'è Facebook che vuole dare un mega premio da 1 milione per
tutti. Sì, è uscito, e secondo me era interessante segnalarlo anche al professor Santoro se gli era sfuggito, perché a proposito del dibattito sul fisco, sul ruolo del prelievo fiscale rispetto ai temi che dicevamo un paio di settimane fa, e al contributo che è stato dato su questo anche da Lord Atkinsons con il suo libro, ecco, la scelta di Facebook io la trovo clamorosa, cioè pur di non pagare il fisco, Facebook ha deciso di dare sostanzialmente un milione di euro in corrispettivo ai propri dipendenti per appunto ridurre di fatto il volume dei profitti e quindi conseguentemente quello che dovrebbe pagare al fisco, un milione di compenso supplettivo pur appunto di eludere o comunque di non dover versare queste somme all'amministrazione fiscale.
È per questo che il professor Santoro ha deciso di non apparire su Facebook. Lo sapeva già che si sarebbe andati a parare lì e quindi ha detto giammai non lo farò. È così?
No, no, è un atto di snobismo intellettuale.
Ah, ecco, no? Lo sospettavo, volevo dare invece tutt'altra dignità alla sua scelta.
No, non ce l'ha, non ce l'ha fatta.
Professor Santoro, grazie, buon lavoro, buona giornata.
Buona giornata.
Arrivederci, ma non ci fermiamo qui con le questioni fiscali, anche perché, come si diceva, l'abbiamo detto anche in rassegna stampa, ci apre, per esempio, oggi Avvenire, c'è il rapporto della Guardia di Finanza per il 2015, 4 miliardi di danni allo Stato. Parole pesanti che vanno dal basso senso di legalità alla mala gestione nel pubblico, gli appalti irregolari, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, il rapporto annuale della Guardia di Finanza, quello che ancora, secondo me, il numero che balza agli occhi più ancora di tutti e rimane quello sui totali evasori, cioè sono stati scoperti 8.485 cittadini che non esistevano per il fisco, erano 8.000 nel 2014, e questo secondo me è il segno appunto che la situazione rimane dal punto di vista della relazione con la legalità fiscale particolarmente complessa, per usare un eufemismo, in questo paese. Le fiamme gialle hanno accertato truffe e sprechi di soldi pubblici, come dicevi, per più di 4 miliardi, un appalto pubblico su 3 è risultato irregolare per un valore di 1 miliardo sui 3,5 complessivi. Gli illeciti contro la pubblica amministrazione che sono stati individuati dai finanzieri hanno portato alla denuncia di 3.000 persone, e poi c'è il contrasto alla criminalità organizzata che ha permesso alla Guardia di Finanza di sequestrare beni mobili e immobili per 316 aziende, quote societarie, liquidità per 2 miliardi e 900 milioni di euro.
Si dilunga sul tema degli appalti il rapporto della Guardia di Finanza e guarda un po', notizia di questa mattina è proprio l'inchiesta che riguarda l'ANAS, tangenti sugli appalti, 19 arresti, coinvolto anche un deputato.
Sì, è quella che la Guardia di Finanza ha chiamato Dama Nera 2, perché evidentemente si tratta degli sviluppi della prima inchiesta che forse anche gli ascoltatori si ricordano, che erano centrati su la Dama Nera, quella che appunto secondo gli inquirenti sarebbe stata responsabile di gran parte delle attività di corruzione legata agli appalti ANAS, Antonella Acroianò, questa è la seconda pezzo di quell'inchiesta. Non si sanno ancora i nomi delle persone coinvolte. Secondo Asca News, che ha appena diramato queste informazioni, ci sarebbe coinvolto in questa operazione che avrebbe portato a 19 arresti e al sequestro anche di ingenti somme frutto di illeciti, sarebbe coinvolto anche il parlamentare di Forza Italia Marco Martinelli. Nella prima inchiesta era stato arrestato Luigi Meduri, ex sottosegretario ai lavori pubblici.
Altra indagine per evasione fiscale che riguarda un colosso, vi ricorderete quelle che hanno investito Apple, Google, questa volta nel mirino c'è Amazon, ci sono dei dirigenti europei di Amazon indagati proprio per evasione fiscale.
Sì, e fa parte sempre in questo caso delle inchieste che sono state condotte dalla Procura di Milano, anche in questo caso si tratta del nucleo della Procura specializzato in reati finanziari, che ha assegnato un'inchiesta anche ad Amazon, e quindi le ipotesi è di una evasione di 300 milioni di tasse che non sarebbero state versate tra il 2009 e il 2013. I bilanci dello stesso periodo sono sotto inchiesta da parte della Guardia di Finanza, e le motivazioni sono sempre le stesse, e cioè il fatto che la società leader dell'e-commerce avrebbe trasferito parte delle proprie attività, delle proprie incassi verso la filiale lussemburghese, su cui poi appunto sarebbe stata applicata una fiscalità molto conveniente rispetto alle vendite effettuate all'interno dei singoli paesi europei e quindi anche dell'Italia.
Per chiudere il grande capitolone sul tema dell'evasione fiscale c'è poi l'inchiesta sulla Tangentopoli dei tribunali fiscali, a cui ha dato ampio spazio ieri Repubblica, che ci apriva.
Esatto, Tangentopoli sui reati fiscali, Repubblica giustamente ieri ha dato grande risalto, perché si tratta comunque di un'operazione molto ampia che ha avuto inizio a Monza ma che poi si è estesa su tutto il territorio nazionale, una vera e propria rete corruzione che riguarda i tribunali amministrativi, i tribunali dove si fanno i ricorsi fiscali. L'origine è gli arresti di Luigi Vassallo, giudice della Commissione Provinciale Tributaria di Milano. Poi è finita nel mirino Marina Sereni, avvocato e giudice onorario che si occupava invece della sede di Monza, e questa specifica inchiesta che avrebbe riguardato il modo come era stato pilotato il contenzioso con delle aziende internazionali ha portato a scoperchiare un vero e proprio sistema a livello nazionale, con danni presunti per alcuni miliardi di euro complessivamente.
C'è anche il Papa che sta lavorando sulle regole, nuove regole di trasparenza per quanto riguarda la fabbrica dei santi, perché sembra che appunto nelle procedure di canonizzazione circolasse gran denaro contante senza controllo, col rischio che gli altari si arrivasse a suon di soldi. Saranno rafforzati la vigilanza e i controlli, e il Papa sta agendo anche sul tema del contenimento, cioè,
controllo degli oboli praticamente.
Beh sì, in fondo sì. Alla fine è quella cosa lì. Invece usciamo dal recinto dell'evasione fiscale, torniamo ad alcuni macro capitoli europei, per esempio quello che riguarda Brexit, perché ci sarebbe una maxi pioggia di liquidità a favore degli istituti di credito inglese, e questa è la strategia studiata dalla Bank of England con l'obiettivo di compensare la possibile fuga dei capitali proprio a causa della Brexit.
Sì, è una delle tante ipotesi e delle conseguenze ipotetiche legate alla Brexit. È palese che il sistema finanziario, almeno quello della City londinese, che tanto vive già in una situazione di sostanziale paradiso fiscale, non voglia la Brexit, e quindi tra le misure che si ipotizzano ma che sembrano più minacciate per spostare il risultato del referendum che concretamente attuabili, c'è quella che la Bank of England, la Banca d'Inghilterra, l'Istituto Centrale possa stampare miliardi di sterline per mettere a disposizione delle banche, perché secondo le ipotesi che sono circolate l'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea potrebbe portare alla fuga di alcune centinaia di miliardi di sterline da parte degli investitori e degli operatori, soprattutto della piazza finanziaria londinese.
Vicino all'Inghilterra, lei mi insegna che cosa c'è? C'è l'Irlanda. L'Irlanda è stato per un bel po' di tempo uno dei grandi malati dell'Europa, e invece se si va a guardare adesso il dato del PIL del 2015 si scopre, guarda un po', mamma mia, che il PIL irlandese è salito del 7,8%, ha fatto meglio della Cina e dell'India.
Sì, quello è il risultato finale, nonostante le misure di austerità. Il PIL appunto dell'Irlanda nel 2015 è cresciuto del 7-8%, nel quarto trimestre su base congiunturale solo del 2,7%, sono molti interrogativi sulle cause di questa vera e propria esplosione del PIL irlandese, perché come noto la crisi irlandese era stata prodotta in particolare dalla bolla immobiliare, dalla bolla finanziaria, essendo l'Irlanda uno dei paesi che aveva scelto le politiche più speculative neoliberiste negli ultimi 10-15 anni. Tra le origini di questa ripresa del PIL, secondo gli analisti, anche le scelte che sono state fatte in termini di politiche energetiche e di approvvigionamento di fatto del sistema, avendo come si è detto più volte, avendo l'Irlanda adottato una inusuale carbon tax, ha spinto l'autoproduzione di energia a livello territoriale, e questo avrebbe contribuito a un volano complessivo di natura economica, volano che secondo quello che appunto secondo le stime della stessa istituti di ricerca irlandesi dovrebbe proseguire, seppur ovviamente con ritmi meno rilevanti, anche su un più 4,3% quest'anno.
Oh, c'è una ricerca inglese che individua qual è il vero problema delle borse. In realtà ne erano state fatte di altre e di diverse, sempre sullo stesso tema. Sembra che il problema principale delle borse sia il testosterone. Lo sapeva?
No, questa francamente
Sembra che il livello di testosterone degli operatori di borsa, dei trader che lavorano ai listini sia altissimo, e quindi questo generi tutte le speculazioni, le massicce fluttuazioni, mentre se invece ci fossero le donne ad operare in borsa, le borse sarebbero sostanzialmente un paradiso. L'aveva detto anche Christine Lagarde
Ma lei si riferiva all'impresa, però più che alle...
Beh, lei aveva detto, se invece che Lehman Brothers, quale banca di investimenti, ci fosse stata la Lehman Sister, forse la crisi finanziaria del 2008 sarebbe stata meno catastrofica. La Lagarde, peraltro, che è tornata sul tema a proposito delle aziende, il riferimento che faceva lei, in un rapporto del Fondo Monetario Internazionale si legge dell'impatto positivo di una dirigenza al femminile, prendendo in esame 2 milioni di aziende in tutta l'Europa.
Sì, in occasione ovviamente dell'8 marzo il Fondo Monetario Internazionale ha diffuso questo studio molto interessante su quali sarebbero, come dire, come sarebbe diversamente gestita parte del sistema economico con una guida al femminile di gran parte delle aziende, che come è noto oggi è estremamente limitata, soprattutto in alcuni comparti dell'economia più tradizionale, dei settori più industriali. Insomma.
Prof, ridendo e scherzando, ma mica poi tanto, abbiamo solamente 2 minuti di trasmissione e quindi subito allarme, c'è un nuovo calo delle riserve in Cina.
Sì, è una delle conseguenze, come dicevamo già da questi microfoni più volte, la situazione in realtà non è per niente rosea in Cina, perché continuano la banca centrale cinese e le autorità a dover riversare un sacco di risorse sui mercati per cercare di evitare ulteriori svalutazioni dello yuan, e questi fra l'altro erano stati espressamente segnalati come un vero e proprio deflusso consistente, molto consistente, inusuale e ben oltre i limiti posti dalla stessa Fondo Monetario Internazionale, e le riserve sono adesso scese a 3,2 trilioni di dollari. Questi sono i dati finali del mese di febbraio, è il quarto mese che c'è una contrazione delle riserve, 30 miliardi in meno rispetto a fine gennaio, e secondo gli osservatori questo trend non può continuare molto a lungo, nonostante gli impegni che sono stati assunti dalla presidenza e dal governo cinese.
Senta, ultimo minuto, c'è già la sigla sullo sfondo, cosa facciamo? Prendiamo proprio per la collottola un altro argomento che avevamo in scaletta, che ne so, Lula accusato di riciclaggio, oppure diciamo Nine Zuallen, basta, non facciamo niente?
Non diciamo Nine Zuallen, possiamo tirare fuori forse rapidissimamente il miliardo sulle due ruote della Norvegia, a cui facevi accenno all'inizio della trasmissione. Si tratta di un vero e proprio piano per aiutare i pendolari a raggiungere il posto di lavoro viaggiando comunque sulle due ruote, e quindi Oslo investirà 8 miliardi di corone nei prossimi anni, quasi 1 miliardo di euro, per costruire una ragnatela di larghissime piste ciclabili a due corsie che collegheranno i centri di 9 città con i paesi dell'Interland.
Non si stanchi troppo, professor Di Stefano, perché come tutti gli anni, anche quest'anno il prof sta proverà a battere il record di dibattiti a cui è presente, a Fa la cosa giusta, che ritorna, cos'è, il prossimo weekend?
Esattamente, da venerdì a domenica prossima.
Quanti tenta di farne quest'anno? 180 in tre giorni?
No, assolutamente, però insomma 3-4 al giorno ci sono.
Insomma, c'è la consueta equipe della Enervit che lo segue. Vedremo se ce la farà, ne parliamo la prossima settimana. Intanto Naizual e Matuti
in bici interna, se si riesce ci facciamo
in
fare in una bici, una pista ciclabile interna, a fare la cosa giusta,
a percorrere disperatamente da un dibattito,
esatto,
all'altro. Vabbè, ne parliamo. Naizual,
buona giornata
e a tutti voi alla settimana prossima.